In altre parole.
E siamo al penultimo appuntamento con la nostra rubrica e con la nostra ospite Angela Balzano, filosofa femminista materialista, come si è definita nelle scorse mattine, docente nelle università di Roma e Bologna, che sta dedicando le sue ricerche al pensiero postumano, al postumanesimo. Ha tradotto i saggi, di sicuro riferimento, Il postumano di Rosy Braidotti, Biolavoro globale di Melinda Cooper e Catherine Walby e Le promesse dei mostri di Dana Haraway. Ha scritto con Carlo Flamini Sessualità e riproduzione e l'anno scorso è uscita con il saggio Per farla finita con la famiglia, dall'aborto alle parentele postumane per Meltemi. Angela Balzano è nostra ospite in coincidenza anche con il dossier delle 18 di Diderot della settimana curato da Pier Lepori e con una puntata speciale di Moby Dick a cura di Mattia Pelli. Buongiorno e ben ritrovata Angela.
Buongiorno a tutte e tutti.
Ieri mattina abbiamo proseguito la riflessione sul nostro presente dalla sua prospettiva postumana di impronta materialista e aveva evidenziato come la divisione tra l'elemento maschile e l'elemento femminile della società sia ancora profondamente radicato e abbia delle conseguenze dirette non solo sulla nostra vita lavorativa ma anche su quella riproduttiva. E Angela Balzano faceva riferimento proprio ai punti di contatto tra economia e scienza e al modo in cui veniamo al mondo alla luce delle nuove tecnologie che facilitano e rendono possibile la riproduzione e parliamo naturalmente di fecondazione assistita. Vogliamo riprendere da questo punto perché la questione è centrale nel suo discorso e allo stesso tempo solleva questioni complesse non prive di aspetti problematici che riguardano non solo le persone coinvolte nella decisione di ricorrere alla scienza per avere un figlio.
Assolutamente, c'è davvero un divenire postumano in corso a partire dal modo in cui stiamo riproducendo questo umano. Le tecnologie di fecondazione assistita sono una realtà, noi ci siamo sempre più allontanati dalla materialità della riproduzione sessuale, siamo ormai nel mondo virtuale della replicazione seriale e appunto nasciamo tra provette di laboratorio, lastrine da microscopio e lungi da voler adottare come dire una lettura meramente morale di questo divenire appunto postumano. Sono molto più interessata a capire come si sono sviluppate queste tecniche, chi ne ha accesso, come vengono normate, come vengono appunto regolarizzate dai vari stati nazione, perché questo ci permette poi di entrare nei veri problemi senza appunto dare dei giudizi di valore, perché ripeto, da un posizionamento femminista bisogna sempre ribadire che l'autodeterminazione riproduttiva e sessuale deve essere garantita a tutte le persone umane e quindi appunto bisogna sempre parlare di un accesso generalizzato a queste tecniche. Tuttavia queste tecnologie sono legate a precisi mercati, addirittura hanno una precisa scuola economica diciamo alle spalle. Mi riferisco in particolare alla scuola appunto che ha garantito il passaggio dal fordismo al post-fordismo, che è la Chicago School of Economy. Siamo appunto negli Stati Uniti negli anni 70 e del resto è proprio del 1978 la prima nascita da fecondazione in vitro, ricordiamo Louis Brown, appunto un nome che avrete sicuramente sentito. E perché nomino questa scuola economica in relazione alla fecondazione assistita? Perché negli anni 70 accade appunto qualcosa di molto importante, quella che molte definiscono la rivoluzione femminista incompiuta, ancora in corso, cioè appunto le donne escono dall'angusto spazio della sfera domestica, invadono la sfera pubblica, rivendicano accesso al pari salario, pari lavoro e così facendo lasciano un vuoto. Il vuoto appunto è quello della riproduzione, del lavoro d'amore, del lavoro di cura, del lavoro domestico, il lavoro riproduttivo che noi sappiamo essere non solo sociale ma anche biologico. Allora, cosa accade in quel momento storico e cosa accade ancora oggi? Che quando le donne lasciano questo vuoto nelle case, dove appunto prima svolgevano gratuitamente il lavoro d'amore, il lavoro riproduttivo, biologico e sociale, bene, accade che la scuola di Chicago suggerisce di mettere a valore tutta questa sfera privata, cioè di privatizzarla. In economia questa viene chiamata l'esternalizzazione del lavoro riproduttivo. Noi possiamo dirlo appunto anche più semplicemente, facendo privatizzazione, e
Sì.
possiamo pensare a degli esempi molto concreti per capire che cosa accade. Spostiamoci sulla riproduzione sociale. Le donne bianche, soprattutto occidentali, quando iniziano a lavorare fuori appunto dalla propria casa, cosa fanno? Assumono altre donne perché si prendano cura del lavoro riproduttivo sociale nella propria casa. Pensate a tutte le tate, le colf, le badanti, no? Che garantiscono ogni giorno la nostra riproduzione. Bene, la stessa cosa accade per la fecondazione assistita, e su questo le ripasso la parola, perché?
Sì.
Perché comunque abbiamo bisogno dei materiali biologici per la fecondazione assistita, qualcun altro dovrà fornirli.
Eh sì, non c'è dubbio, non c'è dubbio di questo, anche perché la fecondazione assistita e la riproduzione artificiale consente ovviamente di soddisfare il desiderio di avere un figlio qualora appunto non fosse possibile ottenerlo naturalmente, oppure non secondo le classiche indicazioni eterosessuali. Mi esprimo magari in termini un po' grossolani, ma insomma, permette anche la scienza e la tecnica della fecondazione assistita di poter pretendere quasi un figlio sano. E allora il discorso si fa molto molto delicato, anche sul piano etico.
Assolutamente, anche questo, come dire, è un divenire scientifico iniziato già negli anni 70 con i primi screening. Oggi con la diagnosi preimpianto, ad esempio, ma con tecniche sempre più avanzate, penso alla CRISPR-Cas9, il premio Nobel del 2020 per intenderci, di Doudna e Charpentier, ci sono tecniche che permettono veramente la programmazione dell'embrione oggi, il che appunto potrebbe voler dire, e questo immagino ci interessa tutte e tutti, di nascere sani e sane quanto basta, però potrebbe anche voler, come dire, spingerci un pochino troppo in là, magari pensando di poter garantire delle qualità più performanti ai propri figli. E qui ci sono già i dati che parlano. È molto utile anche farsi semplicemente un giretto online tra le cliniche di fecondazione assistita, appunto, per rendersi conto di fino a dove è possibile spingersi nella programmazione appunto del proprio figlio. Io faccio sempre l'esempio della clinica Envio, potete anche appunto cercarla in questo momento. Se andate sulla pagina delle donatrici di ovuli, ad esempio, potete vedere tra quante opzioni potete scegliere. Ecco, intanto diciamoci subito che siccome i mercati della fertilità sono animati soprattutto da coppie monogamiche eterosessuali bianche, chiaramente le prime caratteristiche che queste coppie cercano sono quelle legate al fenotipo. Vogliono donatrici di ovuli che abbiano la pelle bianca. Quindi la riproduzione della whiteness è oggi il mercato più redditizio, la bianchezza. E però, oltre a questo, si cercano qualità che scientificamente non sono neppure ereditabili. Le faccio un esempio e così
Sì.
sorridiamo un po'. Non so, si cercano appunto spermatozoi o ovuli, quindi gameti, che vengano da docenti universitari, intellettuali, musicisti famosi, sportivi molto performanti, ma voglio dire, non è assolutamente una garanzia che siccome il gamete viene da un intellettuale, allora il proprio figlio
Ah
scriva
no,
un bestseller.
no, poi dopo
C'è pure l'investimento.
si rientrerebbe anche in un discorso di tipo freudiano, potrebbe diventare molto complicato il rapporto, ma
Assolutamente, ma
tra
c'è pure un
l'altro,
investimento di desiderio proprio.
eh sì, tra l'altro Bianca era anche la pecora Dolly e sono 25 anni che nacque, se non sbaglio la ricorrenza è proprio il 1º febbraio, quindi siamo nell'imminenza di questa ricorrenza. Dico la pecora Dolly perché è davvero una delle frontiere più interessanti della riproduzione, al tempo delle nuove tecnologie, appunto la clonazione. E questo è un passo che ci porta ancora più in là.
Assolutamente, anzi, grazie perché ci siamo spinti nell'ambito del non umano in questo modo. Intanto diciamo che le tecniche di fecondazione assistita e di riproduzione, come anche la clonazione, cioè il trasferimento nucleare, sono da sempre state testate, sui mammiferi non umani, no? Quindi, appunto, nostra sorella Dolly, nostra cugina Rosita, io dico facendo eco a Donna Haraway. E il motivo per cui poi noi abbiamo così tanto insistito con queste ricerche, ha ragione, secondo me, ripeto, io non è che le giudico, però il motivo per cui siamo arrivati alla clonazione è poi del resto un motivo sempre legato al desiderio di salute degli esseri umani. Pensate che noi Dolly l'abbiamo clonata, era il 1996, alla PPL Therapeutics, quindi in Scozia, l'abbiamo clonata per farle produrre un particolare tipo di enzima, questo enzima si chiama ART, che è necessario per la messa a punto di farmaci che curano le nostre malattie polmonari. Cioè Dolly era un'incubatrice di farmaci
Sì,
praticamente.
povera Dolly. Insomma.
Tra l'altro è morta di reumatismi, cioè come dire, morta di reumatismi, poi imbalsamata, cioè c'è tutto
Sì.
anche
Insomma, Angela Balzano, magari ripartiremo da Dolly domani mattina, vediamo un po'. Grazie intanto ancora di essere stata con noi. In altre parole, di sicuro l'appuntamento è per domani mattina alle 8:18. Buona giornata.
Buona giornata.
Rete 2.